ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
Ora preferivo dormire il giorno e vegliare la notte. Mi assopivo verso l'alba e il mio sonno durava sino al pomeriggio inoltrato. Dormivo nella capanna e alle voci che udivo nei sogni confusi della canicola si univano le voci reali di Johannes e del mulo. Da che mi chiudevo nella capanna sino a quando ne uscivo, il vecchio parlava sempre. Era quello il suo modo di tenersi compagnia. A volte, con improvvisa civetteria, parlava nella mia lingua. Non diceva cose molto importanti, per lo più si limitava a descrivere l'azione che stava compiendo in quel momento. Ad esempio diceva: «Ora Johannes prende l'acqua e la mette sul fuoco». Oppure: «Adesso comincerò a tagliare i pali». E così di seguito. Brevi frasi che mi giungevano come graditi messaggi, perché significavano che Johannes non s'era allontanato e che tutto era in ordine sullo spiazzo. A volte, invece, parlava rapidamente nella sua lingua ed ero certo che si rivolgeva al mulo, benché mi riesca difficile immaginare il succo di quei discorsi. So che parlava al mulo. E quasi sempre le sue parole terminavano col rumore di un palo che colpiva la groppa della bestia, ma erano colpi amichevoli, subito seguiti dal trotto del mulo che si allontanava sino all'estremità dello spiazzo, per poi ritornare. E Johannes ricominciava. Ma quel chiasso non mi infastidiva, o perlomeno avevo imparato ad apprezzarlo, e tra me, nel dormiveglia, anticipavo spesso sia le frasi di Johannes che le sue azioni, e non sbagliavo quasi mai. Si aggiunga che Johannes si mostrava sensibile alla mia discrezione. Il non vedermi più sullo spiazzo da mani a sera, immerso nei miei tristi pensieri, gli rendeva di certo più sopportabile la mia presenza al villaggio. S'era stabilito tra noi una tacita tregua. Io evitavo di minacciarlo o di far valere la mia autorità. Egli aveva deposta la sua insolenza. Se gli rivolgevo la parola, rispondeva cortesemente e spesso era lui stesso ad iniziare il discorso. Anzi, dopo quella notte, mi aveva offerto di acquistare uova e farina per un compenso ridicolo ed io, memore del primo rifiuto, non avevo tentato di fargli accettare di più. Nel pomeriggio del dodicesimo giorno mi allontanai dallo spiazzo, diretto alla capanna circolare che avevo intravista lungo il sentiero dell'affluente. Johannes mi guardò andar via senza dir nulla e poco dopo ero davanti alla capanna. Sembrava una costruzione migliore delle altre che erano sullo spiazzo. Per entrarvi bisognava salire 3 gradini di terra battuta. Il piano del pavimento non era a livello del sentiero e ciò bastava ad impedire l'ingresso alle bestie vaganti e alle formiche che in quel luogo abbondavano. Le mura sottili ma coperte di intonaco e la copertura conica di paglia regolarmente pressata facevano sembrare quella capanna un padiglione da caccia. Mancava la porta, ma suppongo che l'avessero tolta perché non mancavano i cardini. Anche l'interno era circolare, misurava forse 6 passi di diametro e appariva anche pulito, ma non conteneva nessun mobile, nemmeno rudimentale. Sul pavimento c'erano alcuni cocci impolverati e basta, non un giaciglio e nemmeno uno sgabello. Mi stavo chiedendo come mai Johannes non avesse preferito quella capanna alle altre dello spiazzo. Offriva molti vantaggi, oltre al fatto di essere situata vicino all'affluente. Bastava scendere il ripido sentiero per trovarsi sulla riva. E l'ombra costante delle piante che circondavano il breve piazzale rendeva persino buio l'interno. Vantaggio inestimabile questo, in un luogo dove il sole non dà tregua. Mi spiegai la riluttanza di Johannes dopo che, guardando meglio, ebbi scoperto sopra la porta una macchia o qualcosa che somigliava ad una pittura. Accesi un fiammifero e lo tenni alto sopra la testa. Sì, era una pittura, molto semplice e molto comune quaggiù. un arcangelo che uccide il dragone. Il pittore aveva fatto del suo meglio, ma, suppongo, non sapendo bene cosa fosse un dragone, gli aveva dato le forme di un coccodrillo. Dunque, Johannes non abitava quella capanna perché era in realtà una chiesa o una cappella votiva. Ma non si vedeva traccia di altare e niente che potesse indurre a ritenere sacro quel luogo, eccetto la pittura. Infine, conclusi che non si trattava di una chiesa o di una cappella. La pittura, in questo caso, sarebbe stata di fronte alla porta, visibile anche dall'esterno. Detti un ultimo sguardo all'arcangelo e stavo per uscire quando sulla soglia apparve Johannes. Mi sorrideva, felice che ammirassi la capanna, che doveva sembrargli una costruzione meravigliosa. Accennava ai muri, li batteva con le nocche per farmi sentire che risuonavano e intanto si assicurava che tutto fosse in ordine là dentro. Voglio dire che si guardava attorno con la preoccupazione del cameriere che mostra la stanza all'ospite. Forse desiderava che venissi ad abitarla per non avermi tutto il giorno tra i piedi. Non sapendo cosa dire davanti al suo entusiasmo, elogiai quella costruzione e gli chiesi perché non l'abitasse. Mi rispose che la capanna non era sua ed era certo la risposta che meno mi aspettavo. Ormai avevo perso il concetto di proprietà e non m'ero mai chiesto se le capanne africane appartenessero a qualcuno oppure fossero fornite dalla natura, incluse nel paesaggio, veri beni immobili a disposizione di noi, mobili mortali. Ne dedussi che io occupavo la mia capanna abusivamente. M'era difatti sembrato superfluo chiedere a Johannes il permesso di occuparla. Gli dissi sorridendo quel che pensavo e Johannes rise di cuore. No, potevo starci in quella capanna, ci stessi pure. Ma allora perché faceva distinzioni così sottili? Perché quella capanna sì e questa no? Johannes, dissi, potrei venire ad occupare questa capanna? Parve seccato dalla richiesta. Mi rispose che non era sua e non poteva disporne. L'occupassi pure, se lo ritenevo necessario. Ne avevo tutti i diritti, ma lui non poteva disporne. Di chi può essere, pensavo, se non di quel prete che ho visto nella boscaglia insieme a Johannes? Ecco, si spiegherebbe la presenza di questo povero dipinto. Johannes esitava a rispondere. Poi disse che apparteneva a una persona ora non più al villaggio, ma che forse sarebbe tornata. E nel dire queste parole mi guardò fisso, avvicinando, così mi parve, la testa verso di me. Bene, pensai, è la capanna di Mariam. E questa persona, chiesi, abitava qui sola? Rispose di sì. Per quale motivo quella persona abitava sola? Questo Johannes non seppe o non volle dirlo. Anzi, non volle dirlo. Risalì gli scalini e accesi un altro fiammifero per dare un ultimo sguardo alla pittura. Sotto il coccodrillo, stavolta, scoprì un breve cartiglio con alcune parole tracciate in caratteri copti. «Che significa questa frase?» chiesi. Il vecchio mi tolse di mano la scatola dei fiammiferi, ne accese un paio, compitò, socchiuse gli occhi, poi tradusse faticosamente. Non capivo bene. Dovetti fargli ripetere le parole e infine capii anche troppo. E in quel momento seppi che quella era la mia capanna e che l'avrei abitata per sempre. Quando il mulo mi passò a tiro, lo carezzai lungamente sul muso, mentre le lacrime mi impedivano di vedere ciò che stava facendo Johannes. Niente di eccezionale, stava cucinando. Nessuno potrà impedirmi di restare qui, dissi al mulo, e lui, contento di quelle carezze, si strofinò contro la mia spalla. Per non soccombere allo sconforto, decisi di prepararmi la colazione e presi a impastare la farina. Ma poco dopo, incapace di resistere, corsi da Johannes. Chi è la persona che abitava questa capanna? Johannes mi guardò stringendo le labbra, spazientito, e smise di mangiare. E poiché non si decideva a rispondere, ripetei la domanda una, due, tre volte. Gli agitai sotto il naso le mani intrise di pasta, pronto a schiaffeggiarlo se non avesse risposto. «Di chi è quella capanna?» urlai alla fine. E Johannes rispose: «Di un prete». La mia collera sbollì di colpo. «E dove si trova ora?» Johannes si guardò attorno, meravigliato che non sapessi dove si trovava il prete. Poi, con la mano che teneva il coltello, disse: «Là», e indicò il tumulo. Quando si rimise alla sua cena, io tornai a impastare la farina e guardavo il tumulo. Una lieve speranza mi stava sostenendo, se non che di colpo rammentai quanto Johannes aveva detto, che quella persona sarebbe tornata. Eccolo in contraddizione. Aveva mentito, pur di non ammettere l'esistenza di Mariam. Ossia, ammetteva che io fossi lebbroso e che quella capanna mi spettasse di diritto, ma non voleva ammettere l'esistenza di Mariam. «Johannes», dissi, «e quando tornerà?» Mi guardò sorridendo, scosse il capo e disse che questo non poteva dirlo lui, che non poteva dirlo nessuno. Ero stanco di guardare la valle dal ciglio dello spiazzo. Decisi quel giorno di avventurarmi sino al torrente, e forse sino alla scorciatoia, o forse anche sino alla strada, per vedere qualche autocarro. Vederlo soltanto. Feci cenno al mulo di levarsi, presi la mia coperta, gliela adattai sulla groppa con la catena e la corda, improvvisai le briglie. Il mulo lasciava fare, e infine mi portò docilmente, accettava la proposta di una passeggiata. Anzi, sembrava avesse voluto sollecitarla. Camminò svelto e appena ogni tanto si fermava a strappare qualche cespuglio meno secco degli altri. Però, arrivato al torrente, ero già stanco di quella passeggiata e cominciai a vederne i pericoli. Non potevo fidarmi né del mulo né della mia nostalgia per le strade percorse da autocarri. Scesi e il mulo si abbeverò ad una pozza, la stessa in cui Mariam si era lavata quel giorno. Ogni volta che il mio pensiero tornava a Mariam, dovevo frenare sulle labbra l'insulto che il rancore mi dettava. Ero giunto un giorno a compiacermi di averla uccisa, risparmiandole così la sorte degli altri abitanti del villaggio. Ora mi rimproveravo persino di quella pietà postuma. E poi, dicevo, non l'avrebbero uccisa. Anche lei quel giorno sarebbe andata sull'altipiano con Elias e col vecchio della tribù, poiché il vecchio non si era recato nella cittadina soltanto per cercare lei. Vi sarebbe andato egualmente. Se vi si fosse recato soltanto per lei, i giovani non avrebbero suonato e danzato quella mattina passando nella boscaglia. Quindi, dicevo, eliminiamo la seconda proposizione e diciamo semplicemente che mi compiaccio di averla uccisa. Lei aveva ucciso me, e senza quella malaugurata, anzi provvida bestia, il suo delitto sarebbe ora impunito. Mi compiacevo dunque di averla uccisa, e non ricordavo più il lungo lamento che le era sfuggito quando avevo preso la mira, quell'accorato lamento strappato dalla paura e dall'incredulità. Mi avvicinai alla tomba e stentai a riconoscerla. Il vento aveva livellato il terreno e tolto qualche cespuglio. Nessun odore sospetto. La riconobbi dalle pietre. Davanti a quelle pietre svanì ogni rancore e mi sorpresi a ricordare i momenti di quella giornata. Il corpo di lei morbido e sfuggevole, che si faceva immenso e poi piccolo tra le mie braccia, quel sangue denso che batteva alla gola e sul seno, e la mano messa pudicamente sulle labbra quando la costringevo al riso coi miei disegni. Da quel sangue e da quella mano venivano tutte le mie sventure, e altre ne sarebbero venute. Non potevo immaginare quante. La rivedevo avanzare sul sentiero sorridente e lontana, e la sentivo anche innocente. Cercavo allora nella memoria in quale altro modo avevo potuto infettarmi, ma non trovavo. Mariam era stata la prima e l'ultima. Non avevo toccato indumenti di indigeni, eccetto la sua veste che m'ero accuratamente avvolta sullo sgraffio, e soltanto in casa di quella Rabat ero stato due volte da innocuo visitatore. Ed era una casa abitata da persone sane e anche pulite. Eppure non riuscivo a dissipare davanti a quella tomba il dubbio che Mariam fosse innocente, benché tutto l'accusasse, e quindi a dissipare la speranza che il mio male fosse soltanto immaginario. Se Johannes avesse parlato! Ma da quel vecchio ormai non speravo più nulla. E poi non esistevano le mie macchie, la mia piaga. Non esisteva la capanna migliore delle altre, e quel versetto che l'ignoto pittore aveva dedicato a me, ricordandomi che vivevo ancora in Dio. «Andiamo», dissi, «i tuoi dubbi stanno superando ogni discrezione», e mi sedetti vicino alla tomba. Benché annusassi, non sentivo nessun odore. No, quei fetori dolciastri che m'avevano angustiato un tempo erano soltanto un parto della mia scossa immaginazione. Non esisteva una vendetta di Mariam, più che non esistesse un mio delitto. Dovevamo perdonarci a vicenda. Lei era morta. Io stavo trascorrendo in quella lurida valle la licenza che mi aveva suggerito di abbreviare la sua fine. Se non sbaglio, era questo il succo della sua vendetta. Vi aveva aggiunto le piaghe, la capanna che abitava e che era indubbiamente migliore delle altre. «Cara Mariam», dissi, «se non avessi deciso di andarmene uno di questi giorni, forse lunedì, l'abiterei volentieri, e mi servirebbe stare vicino al fiume, potrei lavare le mie piaghe senza togliere acqua al vecchio, tra quegli alberi cupi godrei di un'ombra molto simile a quella che è scesa sulle tue palpebre quando ti ho acconciato il turbante sul viso». Parlavo ad alta voce, e il mulo venne a strofinarmisi dietro le spalle. «Ammetto», seguitai, «che la tua vita valesse qualcosa se in cambio mi offri persino ciò che non ti ho chiesto, l'ospitalità. Eppure non mi sembrava che valesse tanto la vita di una persona che si incontra per sbaglio. Sì, per sbaglio. La vita di una persona che ci è sembrata qualcosa di più di un albero e qualcosa di meno di una donna. Non dimentichiamoci che eri nuda e facevi parte del paesaggio. Anzi, eri qui ad indicarne le proporzioni». Mi levai in piedi. «Non devi rammaricarti», conclusi. «Il dottore del cantiere non sarebbe venuto. Non aveva l'aria di chi lascia il letto per la boscaglia alle 5 del mattino. Il mulo mi colpì con la testa, facendomi quasi ruzzolare. Ero in fondo soddisfatto che si ricordasse di me e gli parlai a lungo, insultandolo. Era una buona occasione per parlare. Quindi gli saltai in groppa. Prese a trotterellare verso la collina e vi arrivammo quasi di corsa. Sedetti davanti alla mia capanna e ancora una volta il pensiero tornò a Mariam. Quasi con dolcezza ricordavo il suo sonno discreto e il peso gentile delle sue membra. Vi pensai sino a che Johannes non venne verso di me. Veniva lentamente e certo già stava meditando che cosa doveva dirmi, ma giunto a pochi passi dalla capanna, ristette e andò verso il ciglio dello spiazzo. Dopo aver guardato la valle per un buon tratto, ritornò e si mise a sedere sul tumulo e poi improvvisamente chiese: «Dove sei stato?» Non risposi nemmeno. Lo guardai seccato, perché intendesse che non dovevo spiegazioni di nessun genere, che, se ero stato tanto debole da fornirgliene il primo giorno, ora avrei riduzzata la sua curiosità. Potevo andarmene anche subito, m'ero rimesso in forze e stesse al suo posto. Johannes non insisté e a passi dinoccolati tornò al suo lavoro. Lavorava ora con insolito vigore, levava alto il braccio e colpiva giusto senza incantarsi a guardare le cose dello spiazzo. Certo, La mia muta risposta l'aveva disorientato e ora sfogava in quel modo la sua stizza. Dopo qualche istante era stanco e si riposò, e stavolta senza guardarmi, a bassa voce, ripeté la domanda. «Johannes, non è faccenda che ti riguardi», dissi cortesemente, benché questa menzogna mi facesse sorridere. Ma non potevo dirgli che ero stato alla tomba della persona che sarebbe tornata e che lui attendeva. Anzi, se mal tollerava la mia presenza al villaggio, era proprio perché aspettava, suppongo, il ritorno di Mariam. Johannes parve soddisfatto della mia risposta e seguitò a lavorare, ma come al solito, colpendo i pali stancamente, guardando in giro, distraendosi col mulo, urlandogli le solite frasi. Soltanto molti giorni dopo avrei apprezzato la perfidia della sua domanda. Sorrisi, invece, vedendo Johannes perdersi nel suo interminabile lavoro, e poiché stavo frugando nello zaino, presi la Bibbia e cominciai a leggere a caso. Lessi una pagina di Proverbi e due pagine dell'Ecclesiaste, e poi ancora qualche pagina di Proverbi. Mi accorgevo, leggendo, che quei versetti prendevano vita laggiù, in armonia con le cose che mi circondavano, con quelle capanne, con quella natura scarna, e con Johannes, profeta senza popolo, che aveva nelle ossa la verità di quelle sentenze senza conoscerne una. Johannes era un saggio e nemmeno sapeva di esserlo. Aveva bandito il mondo da sé e viveva accanto ai suoi morti, senza sgomentarsi al calar della sera, anzi aspettando le sue ombre che gli riconducevano altre ombre più care. Era questa la sua forza, la forza di stare accanto ai suoi morti e di vivere con essi gli ultimi giorni. Egli non se lo poneva come una penitenza per meritarsi un paradiso, ma per sentirsi in buona compagnia. Gli era parso assurdo privare il villaggio delle persone che l'avevano abitato e con le quali aveva trascorso giorni più lieti. I suoi ricordi erano custoditi nello spiazzo e la mattina, svegliandosi, anche il primo sguardo di Johannes era per il tumulo. Durante il giorno racconciava le pietre cadute, ne metteva altre, lasciava che le piante crescessero là sopra senza curarsi se il mulo andava poi a piluccarle. Non era un custode. Pensavo che questa sua forza io l'avevo perduta, ne avrei potuto riacquistarla, e pensavo agli squallidi cimiteri delle nostre città, dove seppelliamo coloro che un giorno prima avevano gli stessi nostri occhi e lo stesso nostro sorriso, e così in fretta da sentirli poi estranei per sempre, povera materia corruttibile. Johannes si levava dal suo giaciglio e, benché non l'avessi mai visto in atteggiamento di preghiera, pregava per i suoi morti. Quel borbottare che sentivo all'alba, proveniente dalla sua capanna, erano preghiere. Spesso si sedeva sul tumulo e seguitava là ad aguzzare i suoi interminabili pali.
Paolo Graziosi ha letto Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it